Sì, un libro estremo che porta, come ha appena detto Massimo Cacciari, a conclusioni estreme, un lungo percorso che Marco Vannini ha fin qui compiuto e che gli permette di rappresentare anche questa osservazione già fatta da Massimo, raccoglierei, gli permette di rappresentare una sorta di antitesi altrettanto estrema e radicale, dove per l'appunto la posizione teologica, ma anche quella antiteologica, a suo modo, di un Sergio Quinzio si fronteggia appunto con la posizione teologica e nello stesso tempo antiteologica di Marco Vannini. È un libro il cui titolo va preso alla lettera, perché è quello che vuole essere, quello che dice di essere. Tesi per una riforma religiosa, dove tesi si può leggere equivocamente, non so se l'equivoco è voluto, ma non ha importanza, come singolare o come plurale. Sono 60 le tesi elencate, presentate, discusse, argomentate. Per quanto possono essere argomentate delle tesi che lasciano affiorare il contenuto di una intuizione religiosa. Dicevo, sono 60, ma sono una sola. Tutte e 60 possono infatti ridursi a una sola, quella che già Massimo Cacciari ha discusso e sulla quale anch'io tornerò, non senza dire, posto che ce ne sia ancora bisogno, so bene che è superfluo, ma tant'è, che la riforma di cui parla Marco Vannini non ha nulla a che fare con la riforma dell'istituzione, della Chiesa visibile. Non ha nulla a che fare neanche con quelle manifestazioni spirituali della Chiesa visibile, che sono i suoi ordini, gli ordini monastici, gli ordini religiosi. No, Marco Vannini in questo suo estremismo, in questa sua radicalità va molto, molto più a fondo. Raggiunge il luogo in cui si tratta e non si tratta se non dell'essenza del cristianesimo. Non so se vi pare poco. Abbiamo qui a che fare con un autore che tenta qualche cosa che credevamo da tempo immemorabile, da secoli forse, uscito dal nostro orizzonte, tenta una riforma religiosa, e la cosa va presa molto sul serio, ma come se non bastasse, abbiamo anche a che fare con un autore che tenta di afferrare qualche cosa che pensavamo non più afferrabile, non più definibile, l'essenza del cristianesimo. Che cos'è l'essenza del cristianesimo? In cosa consiste questa essenza? Anche di ciò Massimo ha già parlato, come meglio non si sarebbe potuto, ma di nuovo, tant'è, per amore di chiarezza, Marco, che è un uomo, come tutti sapete, mite, garbato, raccolto in un suo mondo di studi, però procede nel suo lavoro filosofico e teologico con la durezza di una punta di diamante. E quindi, per amore di chiarezza e anche per simpatia con il suo modo di intendere la filosofia, non temiamo di essere anche più chiari del necessario. Ebbene, l'essenza del cristianesimo, dice Marco, è quella che si è manifestata nella mistica speculativa, nella mistica filosofica, nella mistica in quanto speculazione, in quanto filosofia e nient'altro. Il cristianesimo è filosofia. È filosofia dell'identità. Non è altro che questo. È filosofia la cui tesi, quella tesi che occorre riformare, ma qui riformare significa riprendere, riportare alla luce, Il cristianesimo dice che l'anima, o meglio, nel fondo dell'anima è Dio. Dio non è se non nel fondo dell'anima. E l'anima e Dio sono uno, anzi l'uno è in quel fondo dove la distinzione non è più possibile, dove la distinzione è tolta, aphaeresis, latino. Ma da questo punto di vista il cristianesimo, certo che non è un cristianesimo della crocifissione, cioè di un evento. È un cristianesimo che si è già manifestato da sempre nella filosofia. Si è già manifestato in Grecia, e non soltanto in Platone, ma prima di Platone, in Eraclito, perché Eraclito, il filosofo a cui più profondamente guarda Marco Vannini per definire questa sua filosofia dell'identità. Attenzione, non l'Eraclito del Pantarei, l'Eraclito platonico, ma l'Eraclito aristotelico, l'Eraclito che dice il logos è uno ed è in te come è nella cosa. Tu sei la cosa nel Logos, per il Logos tu e la cosa siete uno. Una filosofia rigorosa, estrema, radicale, filosofia dell'identità che perciò esclude tutto ciò che deve escludere, deve togliere via, come ripetutamente dice Vannini, prendendo l'espressione dal platonico plotino, aphaeresis, deve togliere via tutto ciò che identità non è. Ma togliere via tutto ciò che identità non è vuol dire proprio tutto, ma tutto tutto. Togliere via le ombre, il divenire, ciò che è mobile. E questa invece è l'espressione del suo amatissimo Meister Eckhart, perché se penserai ciò che è mobile non penserai, non afferrerai, non comprenderai se non questo mondo umbratile che non è. Togliere via il male. Togliere via ciò che si lascia dire per paradosso, per metafora, per allusione, in modo simbolico. Togliere via, perché tutto ciò non ha a che fare con la verità. La verità è altra. La verità è l'identità. La verità è quella che si coglie soltanto dopo aver tolto via la differenza. Da questo punto di vista, Vannini è davvero un riformatore, cioè uno che usa un ventilabro, uno strumento di divisione, di separazione drastica, radicale, senza compromesso, senza mediazione possibile tra ciò che è vero e ciò che non è vero, ciò che è accettabile e ciò che non è accettabile, ciò che è religioso e ciò che non è religioso. Da questo punto di vista il Vangelo, il solo Vangelo veramente degno di essere annunciato, il Vangelo di Giovanni, non ha nulla a che fare con le scritture che lo precedono, ma è la stessa cosa di un frammento di Eraclito, la stessa identica cosa. Il ventilabro. Tutto ciò che è scritture, scatologia, messianismo, speranza, rivolgimento della mente a un al di là a venire, l'appropriazione di qualche cosa che non è licet nunc dell'essere io, l'essere. Tutto ciò deve essere semplicemente tolto, tolto via. Non può che essere tolto via. E la separazione passa attraverso, per esempio, il mondo cristiano, quello della mistica speculativa. Ora sappiamo che cos'è mistica speculativa, non la pappa del cuore di cui parlava Hegel, non quella appassionata, quella che ricorre appunto all'espediente retorico del mito, del racconto, del simbolo, dell'allegoria, insomma della trascendenza, del riferimento all'alterità, non la pappa del cuore, ma il logos. Ecco, dicevo, se questo è il cristianesimo, il mondo cristiano è tutt'uno con il mondo induista, tu sei quello, Tattvasami, con il mondo del buddismo, il Dio vivente, Buddha, che qui e ora è. Ed è altra cosa, tutt'altra cosa, rispetto alle scritture, che sono pura superstizione, e tutt'altra cosa rispetto all'Islam, che ha un'idea di Dio fondata sull'alterità e sul riferimento all'altro. Che cosa significa usare questo ventilabro, separare in questo modo una filosofia dell'identità in quanto essenza del cristianesimo e tutto il resto? Che cosa significa, oltre a appunto stabilire delle analogie, delle parentele, delle affinità profonde fra cristianesimo, induismo e buddismo da una parte, e stabilire delle difformità, delle inimicizie altrettanto profonde fra cristianesimo e ebraismo, cristianesimo e filosofia della trascendenza o del Dio altro, del Dio di là a venire. Che cosa significa? Che cosa comporta? Beh, tutta una serie di cose, alcune delle quali già ho fatto cenno, ad altre proverò ora a sottolineare. La prima di queste conseguenze è che il male, anzi come lo chiama Vannini, il pensiero del male, è un pensiero mal pensato. Anche questo va tolto. Il pensiero del negativo che resta nel qui e ora dell'Apocalisse, della Rivelazione, va tolto. Lo ha notato già Massimo Cacciari, non ci può, agli occhi di Vannini, essere alcuna concessione a una negatività che resiste nel cuore dell'esperienza dell'uno. Non ci può essere nessuna concessione anche a nessuna differenza che resiste nel cuore dell'uno dopo che è stata tolta. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu hai intuito, se tu ti sei schierato, hai scelto, ti sei deciso, come avrebbe detto Massimo, per la verità, infatti è una decisione, questa non è una teoria, se tu ti sei deciso per la verità, non sai più che cosa fartene di coloro che della verità ti parlano attraverso simboli e allegorie, certo, attraverso racconti, attraverso miti, attraverso favole, attraverso paradossi. Laddove invece, nel caso tu voglia tenere ferma la differenza, così come il negativo nel cuore dell'uno, dovrai e non potrai non far riferimento a miti, racconti, allegorie, simboli. Non potrai addirittura non riconoscere nel male, nel negativo che resta, qualche cosa come una verità necessaria di Dio. In questo senso davvero Vannini sta agli antipodi rispetto ad altre teologie, quella di Quinzio per esempio, che sono piuttosto ispirate, Vannini direbbe, al due, io potrei dire tranquillamente al dussos logos, cioè al tragico. Non solo, ma ad essere sacrificata, necessariamente sacrificata, è anche la poesia. La poesia non è una forma di verità, può esserlo a patto che illustri una verità che si è già data altrove. Marco Vannini, tra i suoi altri meriti, e ne ha tanti, ma proprio tanti, e gli siamo tutti grati, perché quello che lui ha fatto nel campo della mistica è un bene, davvero un'eredità che ci lascia, beh, insomma si fa per dire, eredità che ci lascia, preziosissima. Lui tra le tante cose è anche l'editore di quel capolavoro di poesia e di mistica che è l'angelo cherubico di Silesio. Eppure questo libro, queste perle che scorrono sotto i nostri occhi in distici mirabili e da lui mirabilmente resi, tradotti, interpretati e continuamente, questo libro altro non è che una illustrazione delle tesi di Meister Eckhart, e sta e cade insieme con quelle tesi. Questo vale per tutta la poesia, vale anche per Dante, quel Dante alle cui rime finali, ai cui versi finali è intitolato, comunque trova la sua apertura il libro. E tuttavia Dante, dice Vanini, per la verità non dice esattamente questo, ma la sostanza è questa, possiamo benissimo, una volta trovate alcune perle che sono residui di un pensiero medievale, per così dire, richiusosi su se stesso dentro quest'ostrica che è la Divina Commedia, una volta riportate alla luce queste pure perle, che appunto altro non sono che frammenti di pensiero medievale, ancora capace di dire l'uno, di dire l'identità dopo aver tolto la differenza, possiamo, grande poema, benissimo, lasciarcelo alle spalle. Non c'è verità, non c'è rivelazione nella poesia in quanto tale, e tantomeno c'è verità, c'è rivelazione, c'è senso nella letteratura, nel racconto, nel romanzo. Ma già la Bibbia, del resto, che è per antonomasia un capolavoro letterario, che è letteratura, già la Bibbia è apparsa in un caso, ma con estrema coerenza a Vannini, come puro frutto di superstizione, come una forma tutt'al più di retorica. Questo è inevitabile, ma c'è di più. C'è che, e un passo conclusivo del libro di Vannini non potrebbe essere più chiaro, le tre virtù teologali, le virtù tipicamente cristiane, fede, speranza e carità, sono in realtà quattro: fede, speranza, carità e verità. Ma le quattro virtù teologali in realtà sono una, sono soltanto una, è solo la verità. Perché la fede altro non è che conoscenza della verità, dell'uno. La carità altro non è che rispecchiamento di questo stare nell'uno, di questo accogliere l'uno. Ma accoglierlo non in senso appropriante, direbbe Vannini, ma in senso accogliente, per l'appunto. E la speranza? Forse sarebbe meglio non parlarne, essendo troppo equivoco, essendo comunque un movimento verso un al di là irreligioso, o comunque tale da renderci prigionieri dell'altro. In nessuna pagina come in quella appare con estrema chiarezza quello che è il movimento speculativo, uso il termine perché appunto abbiamo a che fare con una mistica speculativa, il movimento filosofico che è proprio di questo libro. Non la verità riportata alla carità, alla fede, alla speranza, come proprio di una filosofia, di una ermeneutica del cristianesimo, che non può pensare alla verità se non in questi termini. Se non in termini di paradosso, in termini di carità, in termini di contraddizione addirittura. La verità cristiana è quella che tiene insieme, lo diceva prima Massimo, la vita eterna e la morte. Dunque, non la verità riportata alla carità, non la verità riportata alla fede, non la verità riportata alla speranza, con un gioco dialettico che è gioco dell'identità e della differenza, e con un'apertura alle scritture, al mito, alle forme infinite della rivelazione religiosa, quella rivelazione che invece lui toglie, perché è come se venisse da un altrove, da un cielo lontano che non è il nostro. Non questo, non questo movimento, ciò che si compie in questo libro, ma il movimento opposto. vedi, fede, speranza e carità vengono per così dire tolte e fatte ricadere dentro, dentro la verità. C'è un esempio che potrei fare di questo, a indicare la duplicità di questa prospettiva, e che traggo da un autore che amo molto e che anche Marco ama, Dostoevskij. Dostoevskij torna spesso su una delle citazioni che troviamo nella teologia tedesca, che troviamo forse già in Meister Eckhart, e che Marco ha, per così dire, tradotto in modo colloquiale, questa è proprio notizia di qualche giorno, in modo molto, molto espressivo. Qual è la citazione? La citazione è quella che dice: tutto è bene, tutto ciò che accade è giusto che accada. Tutto, ma proprio tutto. La troviamo nei grandi mistici, la troviamo ma già in Eraclito, la troviamo infine in Dostoevskij. Dostoevskij invoca chi la mette questa affermazione, affermazione che, intendiamoci, lui non contesta, ma presenta in tutta la sua equivocità, la mette in bocca a Kirillov. Kirillov è uno dei demoni. Kirillov è convinto, come lo è padre Zosima, che tutto è bene. E tutto è bene perché l'uno è tutto. E tutto è uno. E tutto è bene là dove l'anima in Dio non può non riconoscere che tutto è bene. Ma ecco che in Kirillov questa tesi diventa una sorta di ossessione. L'ossessione di chi non la trattiene sul piano di una dialettica e quindi di una equivocità sostanziale, di una paradossalità sostanziale, ma la spinge, la identifica con la verità in quanto tale. Kirillov, a cui viene chiesto: ma allora tutto è bene? Sì, tutto è bene, anche che la bambina sia stuprata, è bene, sì. E poi, preso da questa sorta di parossismo, dice: e se lo stupratore sarà preso e portato in galera, sarà bene, se gli taglieranno la testa sarà bene, se lo manderanno libero sarà bene, perché tutto è bene. Attenzione, Dostoevskij non contesta questa tesi, solo che non la fa diventare una tesi, solo che la trattiene sulla soglia di una dimensione di assoluta paradossalità. Si può dire, ma la può dire chi sa che è vero nello stesso tempo il contrario, perché è male che la bambina sia stuprata, perché è male che lo stupratore sia lasciato in libertà, ma è male anche che allo stupratore sia tagliata la testa. Identità e differenza. Ma se l'identità tiene, porta dentro di sé la differenza e quindi il negativo, allora il logos non sarà quello che liquida, che toglie di mezzo fede, speranza e carità e le identifica con la verità. Tutto è bene, non si può dire altro. Verità parmenidea. E l'altro è paradosso, e l'altro è sofisma, e l'altro è favola. No, non si potrà, dicevo, far cadere fede, speranza e carità nella verità togliendo di mezzo ciò che precede, ciò che è essenziale. Bisognerà piuttosto far cadere la verità in quelle virtù che ne rendono possibile la sola espressione accettabile. Paradosso, allusione, dire l'uno e dire il due nello stesso tempo. Quello di Marco Vannini è un libro estremo, rigoroso. Ho parlato prima di un diamante che ritroviamo in queste sue, in queste sue, in queste sue pagine. Ma è anche, non dico che sia solo questo, e con questo spero di non farti torto, ma lo dico perché mi aiuta a spiegare meglio che cosa intendo e come ho letto il tuo libro. È anche una forma, forse la forma, di nuovo, sempre gli stessi aggettivi, più estrema e più rigorosa di parmenidismo filosofico. Guardate che il parmenidismo filosofico è qualcosa di molto importante, di molto serio, che ritorna nella storia della filosofia. Ultimamente, un grande, pensate a quello che è accaduto a Milano tra Montadini e Severino, insomma, ritorno a Parmenide l'ha proclamato Montadini, mica Severino, con dei correttivi, poi va, ritorno a Parmenide. Anche qui si ritorna a Parmenide. Curiosamente non a Parmenide, che non viene citato neanche una volta. Si ritorna a Eraclito, o Eraclito, come forse sarebbe meglio dire. Quell'Eraclito che, ripeto, è il vero filosofo dell'identità, è il vero Parmenide in questione. Ma fatta questa scelta, è inevitabile che ne seguano quelle conseguenze che abbiamo visto. Fatta questa scelta, tutto il resto è follia. Esattamente come Severino non fa che ripetere nei suoi... Esattamente come lo scolaro di Parmenide, Zenone non faceva che ripetere, dimostrando che qualsiasi logos che dicesse, che pretendesse di dire altra cosa che l'identità, è logos fasullo, menzognero, che cade in contraddizioni, che produce sofismi, Zenone. E lo stesso è accaduto a Müller, il suo allievo, Nagarjuna, il quale ha sviluppato inconsapevolmente, senza nessun rapporto naturalmente con Zenone, sofismi analoghi in India. Ma vedete come tutto si tiene? Perfettamente coerente quello che dice Buddha, uguale Parmenide, uguale il Cristo di Giovanni. Sono gli illuminati, diceva Massimo. Ma l'illuminazione in che cosa consiste? Consiste nel dire la sola cosa dicibile. Sii l'essere. Abbi questo coraggio. E tutto il resto non esiste. È follia. Liberatene. Siamo disposti a liberarci di tutto questo? Una domanda ti chiedo, che rivolgo a Massimo.